Allora, questa è la quarta volta che registriamo l'intro, ma questa è quella buona.
Questa è quella buona. Allora, ripetiamo insieme. Non so
So
se avete letto la newsletter di venerdì scorso, ma c'è davvero la novità del libro che è Pregare in spirito e verità.
Questo è lo spoiler più spoileroso di tutti, guarda, oggi ne parliamo. Vi ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione. Bentornati a un nuovo episodio di Grateful Monday. Io sono
E
Francesco.
io sono Alessandra.
Io proprio ho avuto la conferma di quanto il Monday è invece proprio sfigato, perché stavamo da qualche parte e Rebecca stava imparando i giorni della settimana. Cioè, beh, quali sono i giorni della settimana? Martedì, mercoledì, e poi c'è lunedì. A un certo punto viene fuori e ci stava uno là davanti. Lunedì, il giorno più brutto della settimana. E invece noi siamo qua con Grateful Monday.
Io sono felice del lunedì perché è il giorno in cui la dovrei lavorare e quindi mi piace che c'ho il mio tempo in cui devo scrivere questo libro.
A me pure a me piace il lunedì,
È proprio
sono.
è un tempo in cui io lo prendo proprio col coltello in mezzo ai denti. Questo è il mio tempo per lavorare. Devo scrivere il libro.
Quindi non è Grateful Monday, è Jungle Monday col coltello tra i denti. Cambogia Monday.
Allora. Scrivendo il libro, diciamo, dopo l'entusiasmo di 2 anni fa, dell'idea del libro, 4 anni fa, non lo so, una vita fa, l'abbiamo pensato
Cioè, vuoi fare la storia
per
del
mille
libro?
anni, sì, l'abbiamo
Alla
pensato da 1.000 anni,
storia.
ci abbiamo provato, abbiamo aperto il computer tipo 2 o 3 anni fa,
Sì, abbiamo fatto l'indice e siamo morti là. Vabbè,
siamo morti lì e poi dopo, adesso l'abbiamo ripreso in mano.
adesso da ottobre ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto:
Ma
mo'
fa
famo,
basta.
mo' famo. Però là c'è stato un momento importante, critico, perché Alessandra, che è molto più emotiva di me, ha detto: no, ma a me adesso mi è passata
Adesso
la
mi è
voglia.
passato proprio l'entusiasmo. Cioè, abbiamo fatto, dovevamo fare un libro su dei video di, non lo so, N.500
Visto, ho
anni fa.
visto che alcuni mi sa che 2020, 20, sì, forse non so qual è il primo video, forse è 20 o 21. Vabbè.
Comunque, cioè, uno dopo tutti questi anni si è un po' stufato, si è un po' stufato. Cioè, uno.
Perché il video di morte l'abbiamo fatto per un motivo semplicissimo, perché ogni volta che facciamo i corsi non ci arriviamo mai a spiegarli bene. Ecco, abbiamo detto: beh, facciamo i video. E così sono nati i video di
E poi i nuclei
morte.
di morte, praticamente, per chi non ha visto questi video, sarebbero perché l'amore può finire. Cioè, quali sono le cose che fanno finire l'amore? Quindi, dunque, ergo. Le cose che rendono una relazione solida. Adesso mio marito sta tentando di fare un video che metterà su Instagram, ma spegni perché sennò mi distrai.
Ah, scusa.
Però questa cosa qui è bello, cioè è importante parlare di affettività perché altrimenti parliamo di Gesù tante volte, no? C'è un'immaturità di fondo, ma per cui parlare di Gesù Cristo a volte sono quelle cose appiccicaticce.
No, è che praticamente metti una coperta colorata sopra una cosa che non funziona, non so come dire, cioè gli dai una verniciata su però una cosa che il meccanismo è inceppato, e quindi poi che succede? La fede in generale, la religione, ecco, piuttosto che la fede, come anche tutte le ideologie in generale, sono proprio quelle vesti che,
Perfette.
esatto, che tu per quelle cose lì ammazzi tutti i popoli,
O ti fai prete?
ti fai
Ti fai prete
prete,
perché sei un irrisolto e quindi almeno fai quello.
parti per tutte le battaglie del mondo, ti fai trucidare, cioè
Fai qualsiasi cosa.
qualsiasi cosa, cioè tu sei uno squilibrato, no? Però con la veste della religione, se ti fai esplodere a Gerusalemme sei un santo, ecco, non funziona, cioè.
E noi pensiamo che questo lo fanno, non lo so, gli islamici, ma in realtà
No,
lo fanno
lo facciamo
pure
tutti,
i credenti,
ci sono quelli che sono di
cioè i
fede,
cristiani,
ci sta
è
chi
uguale.
religione musulmana, chi religione cattolica, chi religione yoga,
Chi la religiona proprio? Chi se la religiona proprio?
chi la religione
Se la
vegetariana,
religiona a modo suo.
chi la religione animalista, cioè tutte le religioni del mondo, ma noi viviamo una fede. che è tutta un'altra questione, che è una relazione personale con il Signore.
E quindi se parliamo di relazione, dobbiamo impararci a relazionare. Cioè, quando io, si era capito, diciamo, non ce lo siamo detti a voce, col mio padre spirituale sono andata lì per fare un percorso di discernimento vocazionale. Lui mi ha detto, tesoro.
Chicca.
Chicca. Prima impariamo a corteggiare un uomo, poi vediamo come si corteggia Dio. Cioè, facciamo dei passi graduali. Ed è una cosa fondamentale, per quindi parlare di affettività, perché la relazione con Dio, la fede, è una relazione. Quindi uno deve, affettività vuol dire imparare a relazionarsi. Non è un dettaglio, dici, ma no, questo è un cristiano eccezionale. Solo che è infantile, al gruppo dei ragazzi si bacia tutte, solo però che non si mette mai con nessuna, solo però che è tirchio, solo però che...
Visti questi tempi, un uomo che bacia tutte già sarebbe sano, da considerare.
Sano. Solo che però questo non entra mai...
Non quaglia mai,
solo però che sta persona... Cioè, tanti però.
Una cosa fondamentale nel percorso che noi abbiamo fatto con i nuclei di morte, nel nostro fidanzamento, quindi non nel 1800, insomma, pochi anni fa in realtà, cioè una ventina d'anni fa. Insomma, io mi metto già nella decade dei dinosauri, però alla fine non erano tutti sti anni fa, ecco, è stato che sì, lavorare con i nuclei di morte, ma lavorare... con i nuclei di morte ha stretto contatto con la parola di Dio.
Cioè, io a mio marito gli ho detto: senti tesoro, a me l'entusiasmo di scrivere il libro mi è passato, ma forse 2 o 3 anni fa. Cioè, ormai è passata una vita. Quello che secondo me è fondamentale è sicuramente parlarne, e va bene, questo mi sembra scontato, ma per questo ci sono già i video, perché dovremmo scrivere un libro. Sì, è vero,
io
è pratico.
Un po' di motivi, anche già qua c'è,
no,
un po'
i
di
motivi ci sono, perché è pratico, perché serve, perché lo puoi regalare, perché puoi
pensare, approfondire, insomma.
Perché le persone usano già i video per fare l'incontro,
vabbè.
Tanti motivi. Però io ho detto, però secondo me nei nuclei di nei video che abbiamo fatto manca una parte grossa. La parte grossa che avremmo voluto fare, che poi in parte abbiamo fatto dei video anche dopo, sulla fede, cioè coniugare la parola, pregare in spirito e verità con degli elementi proprio basic di relazionali. Allora, innanzitutto bisogna precisare che noi siamo massimi esperti di questa roba, perché non perché siamo laureati in psicologia, abbiamo 500.008 lauree e master.
Io ho il dottorato.
Sì, in fisica però. Quando chiedono, ma quali sono...
Comunque hai studiato.
Però dici, quali sono... Ma voi che parlate di queste cose, quali sono i vostri titoli per poterne parlare? Niente, una vita...
Una vita dedicata e spesa a tutto questo.
Ecco, una vita disastrosa, con delle ferite abbastanza difficili, e dove ci è stato richiesto nella vita di lavorare particolarmente su tantissimi di questi punti. E quindi lavorando tanto, alla fine siamo diventati, non so come dire, quasi... dentro, ci siamo entrati dentro tante situazioni. Cioè, quando padre Giovanni faceva i nuclei di morte, noi praticamente facevamo nella lista, noi dicevamo ce l'ho, mi manca, ce l'ho.
E questo è proprio il tipico di tutti quanti.
E quello che dicevamo mi manca è quello che ci ha fatto penare per i primi 10 anni di matrimonio.
Ci sono i fidanzati che vengono da noi e dicono, ma noi ce li abbiamo tutti.
Perciò ne parliamo, perché non li abbiamo studiati sui libri all'università, ma li abbiamo studiati sul campo della nostra vita, nel campo di battaglia proprio.
D'altra parte, se Madelvira, che ha fondato Comitato Cenacolo, che ha svoltato la vita a migliaia di ragazzi, cioè la terza elementare, voglio dire, io col dottorato in fisica, secondo me, va bene.
Più che il dottorato in fisica, noi con tutti i disastri della nostra storia personale e poi anche di coppia, diciamo, abbiamo parecchi titoli. Ecco,
Ma torniamo a noi. La spinta importante di questo libro era di dare un qualcosa che fosse un più completo e che permettesse di essere proprio operativo sul campo. Cioè, l'idea di questo libro è che che sia operativo. E per essere operativo non basta la psicologia, le dinamiche umane, capire perché sei ferito o come lavorare sull'autostima. Perché per queste cose qua, come diceva Ale, ci sono tanti altri manuali.
Ma ci sono tante persone più brave di noi.
Assolutamente. Però ecco, quello che noi vogliamo fare con questo libro è proprio guidarvi attraverso un cammino che parte da, innanzitutto, che cos'è l'affettività, i nuclei di morte personali, i nuclei di morte di coppia e anche sul perché sposarsi e, se ci arriviamo, pure i primissimi anni di matrimonio.
Questa è un'enciclopedia, ovviamente, non è un libro.
Un'enciclopedia in 8 volumi, comode rate di 350 euro, tranquilli.
Cioè, va bene. Ve lo dico già, l'enciclopedia.
Però ecco, per poter fare tutto questo percorso qua è necessario che entri in maniera importante la preghiera, in particolare proprio la Sacra Scrittura, che ci guidi, ci doni strumenti biblici per poter affrontare le situazioni della nostra vita. Perché così funziona? Perché questo bel librone che teniamo lì a muffire sul comodino per i più fortunati, e se no in qualche posto in libreria, questo bel librone è la storia fondamentalmente di come Dio corteggia l'uomo e di come gli dona gli strumenti per poi effettivamente entrare nella vita piena.
Allora, parlare di affettività non è qualcosa di fine a se stesso, cioè non è semplicemente per risolversi e stare meglio. Parlare di affettività serve per fare centro nella vita, quindi serve per capire appieno la tua vocazione ed essere un uomo libero, un uomo adulto, una persona responsabile che dona completamente la sua vita e gode di un amore pieno, cioè vive una vita piena donandola totalmente, come ha fatto Gesù Cristo. A questo serve risolversi affettivamente, non è soltanto stare meglio con se stessi, ma è fare proprio centro vocazionale, il centro della tua vocazione, il centro della tua vita. Questa è la gioia piena. Per questo motivo noi le due cose sono strettamente connesse.
Connesse e proprio interconnesse, cioè nel senso che sono complementari e si tirano una con l'altra, ma in realtà, cioè, è proprio che tu acquisisci delle cose nella scrittura, degli elementi umani nella scrittura, li vai a approfondire da un punto di vista umano e ritorni poi alla scrittura. È un loop che in qualche maniera si carica, che ti dona strumenti e che ti dona una prospettiva e una profondità di vita che va molto oltre, diciamo, la semplice psicologia.
Oggi ero nell'orto con Elena e parlando di una persona che ha fatto Rete Labora, che sta facendo un cammino molto bello, eccetera, le diceva, però secondo me lei la svolta l'ha avuta per la fede, non per la psicologia. E io gli ho detto, ma no, le cose non si possono dividere, nel senso che il fatto di vivere la fede in maniera così profonda e concreta, cioè avere delle persone intorno che li hanno voluto particolarmente bene, bene non perché era simpatica e bella, ma per amore di Dio, il fatto che queste persone li abbiano voluto bene gli ha dato la possibilità, cioè ti dà la possibilità a vivere la fede, di prendere in mano la tua vita e quindi dopo di aprire l'armadio dove ci sono gli scheletri.
Non solo gli scheletri, teste mozzate, pezzi di braccia che cascano.
Cioè tu ti senti amato da Dio attraverso gli altri che ti vogliono bene, attraverso la Chiesa, questo così si chiama. E quindi poi dopo c'hai il coraggio di poter fare, di poter aprire nella tua vita gli scheletri e poterli iniziare a risolvere. La psicologia ti aiuta a chiamare per nome le cose, ti aiuta a risolvere, cioè si va dallo psicologo per risolvere dei traumi, cioè non si va tanto così per... Noi ormai ci andiamo pure perché, non lo so, per fare una chiacchiera, perché mi sento solo, ma perché viviamo in una società di disperati, cioè non è colpa tua. Anch'io mi sono arrabbiata n volte con la mia terapeuta perché dicevo, io adesso non ho più bisogno di venire da te, ma vengo perché sono una disperata e ho bisogno che ci sia qualcuno che ascolti me e quindi io ti pago. Pensa che tristezza, e questa cosa mi distruggeva. Quindi noi siamo dei disperati, però si va in psicoterapia per risolvere dei traumi che ti causano, che ti impediscono di vivere liberamente la tua vita. Dopo però La psicologia però si risolve
quando tu capisci qualche cosa,
dei meccanismi, esatto, che metti in atto tu, a causa delle ferite che hai avuto.
Esatto, io mi comporto così perché è successa questa cosa, e questa cosa che è successa, che io magari pensavo che era normale, in realtà non è normale e mi ha ferito, e quindi a causa di questa ferita mi comporto così oggi. La domanda che io mi sono sempre fatto in tutte le terapie è: e quindi che ci faccio? Cioè, nel senso, se la terapia finisce lì, per molti magari va anche bene così, però per altri, e io mi metto in questa lista qua di altri, non è sufficiente. A me non basta questa cosa qua, per me non è sufficiente. Io ho bisogno di avere uno spessore che sia esistenziale, cioè che parli di verità, che parli di senso della vita. Questo la psicologia, per come proprio è pensata, non te lo dà, non è questo.
Lo può anche dare in una prospettiva di benessere.
Di benessere, però non
dà... Non una prospettiva di vitale, di dono totale di sé.
Esatto, quindi...
Che con questa frase, dono totale di sé, si intende vita piena. E vuol dire Gesù Cristo. Cioè, Gesù Cristo ha detto amatevi come io vi ho amato. Cioè, dando la tua vita completamente per gli altri, per me, per Gesù Cristo. Questa è la vocazione, quindi la psicoterapia non arriva a un dono totale di sé, arriva a una convenienza personale, a un benessere.
A un capire e a un cercare giusto di raggiungere un benessere. Nella newsletter che ha scritto Ale venerdì scorso, se non l'avete letta, veramente vi consiglio di andarla a guardare bene e di pregarla, perché c'è tutta una parte appunto su come pregare in spirito di verità e alcuni appunti proprio operativi su come muoversi. Allora, con questa prima newsletter abbiamo così condiviso uno dei primi spunti, no, che vogliamo portare avanti nel libro che stiamo scrivendo. Il punto fondamentale qua adesso, magari tiriamo fuori un attimo l'esempio pratico, così per capire che cosa intendiamo, che cosa vuol dire pregare in spirito e verità, sì, e a cosa serve.
Sì, praticamente lo schema del libro che seguirà tutto il libro, e in questa newsletter è stata la prima volta che l'abbiamo messo per intero tutto, lo schema è parlare di un argomento, abbiamo parlato di come si entra in una relazione, dopo fare delle domande operative per renderti conto dove stai.
Tu dove stai? Io non ho visto, diciamo, in queste settimane, le abbiamo sempre messe le domande, non sempre ho visto una risposta di chi leggeva. Ora io non so se questo è perché le domande sono troppo intime e personali, quindi non avete voluto condividerle, oppure se sono troppo intime e personali, quindi è troppo pesante andarci a mettere le mani così al volo, ma c'è bisogno un attimo di riprendere fiato per poterlo fare. Però il motivo per cui ci sono le domande non sono né per condividerle con noi né per farvi stare male, ma per fare un check di dove sei. Cioè, per esempio, io vengo da te e ti dico: no, ma io non sono grasso. Io che ti sto davanti dico: ma scusa, non vedi che ti vanno i pantaloni e pesi 120 kg? Che senso non sei grasso? Cioè, sei grasso. Ecco, è un po' questo quello che servono queste domande. Cioè, ti aiutano a farti delle domande per farti capire tu dove sei. Delle domande esterne che comunque noi per sopravvivenza personale ce la raccontiamo tante volte. Poi ci sta una seconda parte, che è quella invece appunto...
Aspetta. Cioè, tu dove sei e operativamente, se hai capito in quello che avevamo scritto prima, un po' tipo riassuntivo, che cosa puoi fare, cioè, per non cioè per cambiare atteggiamento.
Per mettere a fuoco quello che è stato detto e per eventualmente cambiare.
Poi c'è una seconda parte, invece, che è pregare in spirito e verità. E nella newsletter spiegavo velocemente...
È molto sintetico, nel libro non sarà così sintetico, però insomma era giusto per dare una prima idea.
Pregare in spirito e verità vuol dire che qualsiasi cosa ti accade nella vita, nella parola di Dio c'è scritta. Cioè, è così grossa la Bibbia proprio perché c'è scritto qualsiasi cosa, ma tutto proprio. Allora, quello che non troverete è non troverete l'alta teologia di, non so, oppure cose particolari, perché sono degli uomini queste cose qua e non sono importanti.
La teologia è degli uomini, sì, è l'interpretazione umana della Sacra Scrittura.
Sì, però in fondo non è che è stato raccontato tutto quello che ha fatto Dio, perché se no, cioè, non era così grossa, erano 8.500 enciclopedie. È stato scritto solo quello che riguarda ogni situazione dell'uomo.
Possiamo vedere la Sacra Scrittura come la cassetta degli attrezzi. Noi la andiamo a sfogliare, a vedere, a leggere come fosse un manuale in qualche maniera, dove ci sono scritte le situazioni, dove ci sono scritte proprio le cose che ti succedono a te. Però se appunto, se ci fossero i fatti delle persone là dentro, semplicemente, come dice Alessandro, dovrebbero essere 8.500 enciclopedie. Invece là non ci sono i fatti, là ci sta il cacciavite, il martello, la chiave inglese, tutto, i tubi, le cose. Ci sono tutti gli strumenti che ti servono per interpretare, capire, decodificare la tua vita alla luce del Signore. Questo è, diciamo, detta proprio così. Quindi, quando tu vai a leggere un brano, noi abbiamo fatto l'esempio del brano di Ruth nella newsletter, come proprio cosa principale. Quando tu vai a leggere il brano di Ruth, non è la favola di una bella ragazza che rimane vedova e si prende cura della suocera. Non è semplicemente questo, ah, quant'è generosa, quant'è caruccia. No, ma è proprio lì sta proprio scritta la dinamica importante di amore gratuito, di generosità, che genera possibilità di incontro, che genera interesse. Leggevo l'altro giorno, no? Che Don Fabio era sempre. Io sto ancora a leggere il libro di Don Fabio, quello su.
Da 3 mesi.
Sì, magari 3 mesi. No?
Solito ci metti 2 giorni a leggere un libro.
No,
questo
è denso, è denso. E là parlava della lussuria e parlava appunto del fatto che l'uomo vuole controllare nella relazione. Vuole il controllo, mentre la donna usa la seduzione, ma entrambi sono atteggiamenti per il dominio. Questa è la lussuria, diciamo, questo qua un po' raccontava Don Fabio, poi l'ho fatto super sintetico, quindi non prendete assolutamente la mia parola come veritiera in questo caso, però il punto è proprio questo, no? Che noi ci vogliamo entrare nelle abbiamo una nostra idea di come si entra in una relazione. E ci stupiamo che poi attraiamo sempre le stesse persone, ci stupiamo che attraiamo sempre il caso umano, oppure che attraiamo sempre il depresso, oppure che ci si avvicina sempre quello fatto in quel modo, quello sempre impicciato in quest'altra. Ma come mai? Tante volte noi ci hanno raccontato, ma perché io attraggo sempre quelli così? Ma perché? Perché è il tuo atteggiamento di entrare dentro una relazione è quello. Nella storia di Ruth c'è scritto quali sono i criteri biblici per entrare all'interno di una relazione in maniera gratuita, in maniera che abbia uno spessore diverso, che vada oltre quella patina esteriore, esterna. Quindi pregare spirito di verità vuol dire leggere il brano di Ruth e estrarre quali sono i criteri, qual è il percorso, quali sono le dinamiche che ha utilizzato Ruth per poi effettivamente realizzare questo incontro importante.
Allora, per pregare spirito e verità è facilissimo. Bisogna innanzitutto partire dal presupposto che la parola di Dio è viva. E viva vuol dire che non è un racconto di qualcosa che è successo a qualcuno e ti può interessare pure a te, ma è una parola di Dio, una parola viva che può dire qualcosa alla tua vita e la può cambiare, ti può guarire. Di soltanto una parola, quella parola ti può guarire, ti può salvare. E allora, per esempio, tu sei inguaiato con le relazioni, stavamo dicendo, entri sempre nelle relazioni soltanto dalla porta dell'attrazione. E questa cosa però ti porta sempre in qualche vicolo cieco, sempre ad attrarre le stesse persone, sempre lì dove non vuoi. Pregare la parola vuol dire entrare in un atteggiamento di ascolto, di fede, che questa parola è viva, e in un atteggiamento di conversione, cioè Io entro in atteggiamento di ascolto perché voglio capire, voglio ascoltare per poter cambiare questa conversione, il mio sguardo, il mio modo di agire, il mio modo di pensare, il mio modo di fare, perché voglio andare dove Dio vuole, perché so che Dio sa la cosa migliore per me, qual è, com'è, come ci devo arrivare. E allora cosa faccio? Prendo quella parola, sono incasinato con le relazioni, devo cercare la fidanzata, devo cercare il ragazzo, prendo Isacco e Rebecca. Allora capisco quali sono i criteri, come deve essere una persona. Isacco dice al servo, vai e trovami una donna, e come faccio a sapere qual è quella giusta? Quella che sarà bella e generosa. E allora lui prega, quindi pregare, tiri fuori dei criteri da quella parola, dei criteri vivi per te. Allora devi pregare e dopo mette alla prova una donna, dici dai da bere ai miei cammelli, ma cioè erano tantissimi da bere, prendi l'acqua dal pozzo per tutti i cammelli, in realtà gli dice dammi da bere e le risponde darò da bere a te e ai tuoi cammelli, dice ah questa è generosa, questa sì, allora continua questo dialogo con lei finché dopo diventa insomma la sposa di Isacco, ha trovato la donna. Questo tu dopo prendi questi criteri dalla parola di Dio, tiri fuori questi criteri, una donna deve essere bella e generosa, non è soltanto quella che mi attrae, quella. Te li porti a casa, li preghi, dici Signore io veramente cosa voglio da una donna, cosa deve essere per compiere la tua volontà, cosa è bene per me. E cominci ad attuarlo nella vita pratica, cosa ti dice a te, cosa puoi fare tu. Allora tu per esempio sei una ragazza, cosa puoi fare per essere bella e generosa? Non vai da quello che ti piace come fai al solito e cerchi di fare qualcosa di stupefacente, di bellissimo, di essere carina e usare la tua arma che è la bellezza, no. Tu cerchi di essere vista per quello che vorresti, tu essere vista per come sei dentro, quindi tu vuoi essere riconosciuta perché sei generosa. E allora mettiamo, tu giochi a basket, cosa fai? Fine partita, porti i panini per tutti, fai una torta per tutti, dici lo pulisco io qui, lo faccio io questo, ti accompagno io a casa. Tutti parleranno di te e diranno, porca miseria, com'è generosa Genoveffa, hai capito, sarà pure bassa per giocare a basket, però che donna generosa. E tutti parleranno di questa cosa, capito? Questo vuol dire tirare fuori i criteri, cambiare mentalità, entrare in una nuova modalità in relazione, pregando, in ascolto della parola di Dio, e questo cambia la tua vita. Questo la cambia.
Ci sta un...
Non so se sono stata chiara o un po'...
No, io, cioè, non lo so, che abbiamo...
Più chiara di così.
Dobbiamo chiedere a chi ascolta, per me è stato chiaro. Qua si tratta per alcuni... per alcuni è una cosa già sentita probabilmente, no? Però per altri si tratta di cambiare proprio prospettiva rispetto alla parola. Una cosa che noi abbiamo vissuto sempre sin dall'inizio del nostro fidanzamento è sempre stata questa, che come diceva prima Alessandra, che la parola è viva e quindi il Vangelo si può studiare, si può interpretare, si può capire. Però la cosa più importante di tutte è che il Vangelo va vissuto, cioè va incarnato. Va incarnato sembra una cosa teologica da parrocchia.
Adesso ci impegniamo a essere il buon samaritano. E allora quando vedrò qualcuno per strada, anche se sono in ritardo e sto per prendere un aereo e gli si è bucata una gomma, mi fermerò. Non è questo sforzo essere... No, incarnare la parola di Dio.
No, ma riprendendo proprio il discorso del samaritano come hai fatto te, è domandarmi veramente chi è il mio prossimo, per chi la mia presenza è importante, con chi faccio la differenza io nella vita effettivamente, e guardarsi intorno, non tanto magari tu eri impegnato, guardavi, no, quelle cose che pensavi che potessero magari avere un tornaconto per te o che ti interessavano di più. Invece ti invita a cambiare prospettiva. Questo per fare un esempio proprio banale che ti hai dato fuori tu. Ma tutta la parola di Dio per noi è sempre stata luce e guida sulle scelte che stavamo facendo, sul cammino che stavamo facendo. Quello poi dei personaggi biblici è proprio un capitolo che ancora dà ancora più pienezza al Vangelo, perché ogni personaggio biblico, come appunto parlavamo di Ruth, Rebecca, Isacco, Abramo, Mosè e tutti gli altri, Salomone, Sansone, Davide, sono tutti uomini che hanno incarnato degli aspetti cruciali, importanti della loro relazione col Signore. Cioè, non è che ci sono, non ci sono due personaggi uguali a un altro nella Sacra Scrittura. Questo perché veramente ogni parola che sta nella Sacra Scrittura c'è un motivo perché sta lì. Pure tutto il Levitico che parla di come devono essere fatti i candelabri, delle tende, cose, eccetera, eccetera, che chi ha letto lo sa, che diceva: ma perché sto qua a leggere sta roba? Ecco, anche quello ha un senso in realtà. E quindi le storie di questi uomini hanno un profondo senso, perché sono dei prototipi, sono dei paradigmi essenziali della vita di fede con il Signore. E siccome, appunto, come diceva Ale all'inizio, la fede è una relazione con il Signore, ecco, ci sono veramente tutti gli strumenti e tutti veramente le dinamiche, le paure, le prospettive delle relazioni sono tutte là nella Sacra Scrittura. Il punto è, appunto, è estrarle e farle diventare strumenti vivi per la tua vita.
Cioè, il punto è che quello che tu, di cui tu hai bisogno, dove lo vai a cercare? Cioè, lo puoi cercare nell'ultima moda uscita, ma tu lo puoi cercare dal Signore. Cioè, non so se ci avevi mai pensato, però il Signore non è che te lo dà così per magia, che tu ti metti in ginocchio e dici perché io prego, 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 prego per un uomo e però incontro tutti quelli così. Ma non è che il Signore un giorno ti fa apparire un uomo perfetto, questa cosa non accadrà, forse te lo auguro, insomma, però non accade. Accade invece che è una dinamica di ascolto, di relazione, appunto, no? Dove tu non è un jukebox, tu vai lì, voglio questo e Dio me lo dà o non me lo dà, è buono e cattivo a seconda di questo.
No, accade che tu, incarnando la Sacra Scrittura, sei
Ecco,
tu che cambi. E
ecco.
quindi
Ci stavo arrivando.
vada bene, nessuno vuole cambiarti, eh? Vai pure bene così, non è un problema, soltanto che è come dire a un atleta che vuole fare le Olimpiadi, no? Dici: ma tu, facendomi fare tutti questi allenamenti, tu mi vuoi cambiare? È certo che ti voglio cambiare, perché non voglio che fai i 100 metri in 17 secondi e mezzo, voglio che li fai in 9. Quindi sì, certo, ti sto cambiando, ma quindi vuol dire che la vita è una gara? No, non è una gara, è che il punto è diventare la versione migliore di noi stessi. Cioè, non è una prestazione, ma ti aiuta a diventare veramente ciò per cui sei nato. Cioè, tu dentro hai un potenziale enorme, enorme, che è inespresso. Questo potenziale enorme, da una parte, è inespresso perché ci vuole il tempo per far crescere una pianta, e ci vuole il tempo per far uscire il tuo potenziale. Dall'altra parte è inespresso perché è stato tramortito, è stato ucciso, è stato smembrato da traumi, difficoltà, imprevisti, paure, qualsiasi cosa di queste cose qua. Quindi pregare in spirito e verità, entrare nella Sacra Scrittura con questo tipo di approccio, per estrarre appunto questi criteri e viverli incarnati nella tua vita, ti aiutano a tirar fuori quel potenziale, ti aiutano a diventare veramente la versione migliore di te stesso, utilizzando quei criteri lì, che sono proprio i criteri con cui Dio ci ha pensato.
Allora, io mi ricordo che parlavamo con padre Giovanni della mascolinità dell'uomo, così parlavamo di Davide e Golia, cioè questo qua praticamente è la storia di uno che è un energumeno animalesco,
Una
gigantesco,
specie di
c'è
ciclope.
una cosa enorme. Che tutti temono e che hanno stravinto dappertutto, hanno distrutto,
I
sfasciato
filistei stavano
mezzo mondo.
sbaragliando tutti gli ebrei con sto Golia.
C'è una cosa proprio veramente disumana. E stavano lì tutti impauriti, tutti impauriti. Arriva Davide e dice: ma ci vado io a combattere con questo? Cioè, ma
Davide era un ragazzino.
Allora, si dice che era un arrogante, che era, cioè, quando, se leggi X capisci che è un po' un arrogantello,
Prenda un sorto di cacio.
però è un ragazzino. E lui arriva lì e dice: io vado nel nome del Signore, perché questa è la terra del Signore. Noi siamo il popolo del Signore. Ma di che cosa avete paura? Allora, a te ti ci vuole uno così. Ma quando tu stai davanti a sta parola, che io a Padre Giovanni gli dicevo, io lo corteggio un ragazzo, come dici tu, perché voglio corteggiare Dio. E quando, però, ne deve essere un uomo. Io un ragazzino non lo voglio. Io non mi metto a con i tacchi il trucco che diceva lui per corteggiare un uomo con la bellezza e valorizzandomi, tirando fuori un po' d'autostima. Insomma, ha fatto un lavoro un po' una sgrassata.
Sicuro è stato un momento di
È un
zappa, è stato proprio
po'
col piccone c'è
col
andata.
piccone, però deve essere un uomo. Quando io ho avuto l'uomo, cioè avevo davanti a me un uomo, e dopo l'uomo si lamentava. L'uomo diceva che che è qui presente, il mio amico Francesco qui presente qui a questo microfono. L'uomo diceva: ma questa non sa prendere un aereo, ma questa mi parla delle amiche di scuola, dei litigi al liceo, e che c'è? Dice: questa è una ragazzina, diceva Padre Giovanni. Padre Giovanni mi ha guardato e mi ha detto: tu volevi l'uomo? Bene, il Signore te l'ha dato, però adesso tu devi essere una donna, tu ti devi dare una mossa. Questo vuol dire che quando tu stai davanti alla parola e la preghi in spirito e verità, dopo, come ha detto Francesco, questa parola ti cambia, perché quello che noi vogliamo non sappiamo neanche quello che chiediamo. Ma stando davanti alla parola, dopo piano piano cominci a cambiare, ti rendi conto di cose che proprio non ti rendevi conto. Io mi sentivo la persona più matura del pianeta e infatti, dove ero io, sì, lo ero pure. Ma quando mi sono confrontato con un uomo vero, non ero più proprio quella più in gamba del pianeta. Era un attimino scarsetta. Questa cosa mi ha fatto diventare una donna pure a me. Io neanche sapevo di voler diventare una donna. Cioè, capite il giro? Cioè, il Signore, la parola, lavora. Non è che Dio non ci ascolta, è che noi non ascoltiamo per realizzare la sua parola. Cioè, tu vuoi un uomo, ma sei generosa, per esempio, come Rebecca? Sei bella? O c'hai le sopracciglia che sono un bosco? Io mi ricordo una volta a uno dei primi corsi che abbiamo fatto, c'era una ragazza che parlavamo di queste cose al corso, dopo è venuta a parlare con me. Cioè, questa ragazza non era Claudia Schiffer, però manco era brutta, ma ha detto: non ho mai baciato nessuno, ho 30 anni. Porcami pure di più, mi ricordo. E io gli ho detto: tesoro, almeno devi partire dalle sopracciglia perché non si possono guardare. E questa donna è sposata e quando mi ha mandato la foto, ho visto la foto, mi ha ricontattato, cioè la foto su WhatsApp, con sto bonazzo, ho detto: no, io non riconoscevo lei. Io conoscevo perché era una gnocca, dico, ma da dove è uscita fuori questa? È uscita fuori perché lei si è messa in cammino e ha detto: sì, faccio questa cosa. Capito? Quindi la parola, ascoltare, mettersi in relazione con Dio, con la parola viva, ti fa cambiare a te. Ti fa cambiare a te. Ci sono delle persone che poi chiedendo il ragazzo invece sono consacrati, per esempio,
Sì, no,
perché sono
certo.
talmente cambiati, sono entrati talmente in una relazione così profonda col Signore che hanno detto: ma sai che c'è? Ma a me il ragazzo forse non mi interessa.
Che il punto fondamentale qua è questo, che non si prega in spirito e verità e si intraprende tutto questo cammino, che regà, ve lo dico con tutto il cuore, veramente, lo voglio bene, ma è faticoso. Cioè, questo è sicuro, è faticoso. Ti mette in discussione, ti fa abbandonare le tue certezze, le tue sicurezze, il tuo orticello da quattro soldi, insomma. Ci vogliono, non è proprio una passeggiatina, non è proprio una fumata di sigaretta, come direbbe mio padre. Ecco, il punto però è questo, che non si entra in questo percorso per raggiungere un obiettivo.
Così dopo c'ho il fidanzato.
Questa cosa qua,
Non
ma chi
funziona.
te lo fa fare? Cioè, nel senso, tu veramente ti metti in cammino verso tutto questo per realizzare quello che tu hai pensato? Cioè, i tuoi desideri sono sacrosanti e i tuoi desideri sicuramente te li ha messi nel cuore il Signore. Il punto è questo, che ci sta un gap, ci sta un buco tra quello che ti ha messo nel cuore il Signore e quello che pensi te che come si deve realizzare. Là ci sta un... c'è un salto quantico che ti sei perso un attimo. Cioè, il desiderio va bene. Poi, come te lo sei pensato te, non lo sappiamo se è così. Ecco, il
Di
punto...
solito non è mai come
Di
tu
solito
sei.
non è così. Cioè,
Di
adesso
solito non finisce.
non volevo dire perché non te volevo far dispiacere, però
Di
sì, di
solito non è
solito non è
mai
così.
come.
Ed è molto meglio. Il punto è, non è come lo pensavi tu, ma è molto meglio di come lo pensavi tu. Quindi entrare in un cammino di preghiera in spirito e verità vuol dire prendere pienamente possesso della promessa che ci sta su di te, vuol dire mettersi in cammino e partire per il santo viaggio, come dice il Salmo, e non sapere cosa ti aspetterà, ma ti aspetterà sicuramente la parte migliore di questa storia. Sicuramente ne uscirai fuori dall'altra parte se deciderai di non abbandonare a metà strada, ne uscirai fuori una persona che vive una vita piena e realizzata nel Signore e non nelle tue idee.
Allora, noi vi salutiamo con tutta questa attesa del libro che speriamo nel 2028 di pubblicare.
Ma infatti un sacco di
Siamo
gente
nel
scrive
2025,
un
ma
sacco di
secondo me nel 2028 lo
Ma un
faremo,
sacco di
visto
gente
il tempo che non ci dedichiamo.
no, un
Non
sacco
so
di
sa
gente
proprio.
un sacco di gente scrive: ma dove lo posso trovare questo libro? Dico, figlia bella de casa. No, io ho scritto a tutti quanti con tanto tanto ottimismo nel Signore.
Organizziamo le presentazioni del libro del 2028.
No, con tanto tanto ottimismo nel Signore. Io ho detto primavera. So che la primavera sta arrivando, cioè fine primavera,
Cioè,
inizio
quando
estate.
nascono le fave
No,
piselli? Sono già nati, guarda.
inizio estate.
Oggi nell'orto stavano già là.
Facciamo
Stiamo a 4 centimetri.
fine primavera, inizio estate,
Ma
ecco.
sicuro proprio, guarda, io ci
Que
conto.
questo, no, lo dico, la mia deadline è questa perché poi quest'estate sul libro non ci lavoro con quel cardo che fa, quindi sicuro dobbiamo arrivare ad avere almeno una, come si diceva al lavoro da me, una running draft almeno per
Sì, io
fine aprile, maggio.
ho tanta fede in tutto, ma in questo no.
Va bene.
Va
Comunque,
bene.
stiamo procedendo, continuiamo, andiamo sempre avanti.
Ah, ragazzi, noi oltre a questo del libro vi dobbiamo dire una novità pazzesca. Questa novità ovviamente non la possiamo
È
dire.
segreta, come al solito,
È
sempre
segreta,
le
però la dico giusto per
stesse cose.
farvi
No, no, non
rosicare,
ti...
dai. La dico giusto
Quanto
per
sei
dire che.
stupida,
Cioè,
Marta.
proprio che uno. Cioè, che a
Allora,
me se mi dicessero una cosa del genere, io non ce la
no,
faccio,
devo dire una
capito?
cosa, no, voglio
Io
dire
non
una...
ce la faccio a non sapere le cose.
Ascolta, ascolta, voglio dire una cosa invece bella e senza fare sta scena così. Voglio dire che noi da ottobre, se non sbaglio, quando è stato?
Non lo so che vuoi dire,
Vabbè.
quindi nel pensiero non leggo.
Abbiamo iniziato un cenacolo di preghiera con tutti i ragazzi di Oret Labora che volevano partecipare. Non so se era ottobre, forse era prima.
Penso ottobre è stato il momento più basso che abbiamo vissuto, vai.
Allora,
Quindi abbiamo cominciato a pregare
ma
seri.
forse era anche settembre, non mi ricordo più. Comunque, forse era
Va
settembre.
bene, andiamo avanti.
No, era prima.
Va bene, agosto.
Era agosto, sì.
Ok.
Allora, abbiamo iniziato questo cenacolo di prega con tutti i ragazzi di Oret Labora. I cenacoli di preghiera sono un'iniziativa che ha fatto partire Padre Silvano.
Abbiamo fatto anche un
Abbiamo fatto
podcast
anche un podcast
con un
con... Pat
frate
con...
che vive in parte a Medjugorje, in
Sì,
parte a Sassuolo.
esatto, un cappuccino che iniziato partendo con queste iniziative delle Mille Ave Marie, che è una tradizione cristiana antichissima, insomma, porta avanti questi cenacoli di preghiera e quindi abbiamo iniziato anche noi un cenacolo ci conosciamo da tanti anni, insomma, conosciamo questa iniziativa da tanti anni e l'abbiamo iniziato appunto per l'apertura dei cuori per chi frequenta la baita e chi vive attorno alla baita, i ragazzi di Oret Labora, tutti quelli che hanno a che fare con questa esperienza, anche a distanza. E durante questi incontri mensili online condividiamo anche diciamo, i frutti, no? Di questa preghiera e che cosa è successo, eccetera, eccetera. E devo dire la verità che abbiamo raggiunto, no, ottobre è stato il momento più che eravamo più depressi, però secondo me
Novembre è stato bellissimo, invece tutti i fiori.
secondo me dicembre stavamo proprio che pezze, proprio veramente, e stavamo sotto un treno pesante e devo dire che invece il Signore in questo periodo qua, soprattutto dopo Medjugorje, ha aperto una strada nuova.
Dai, hai spoilerato.
No, no, non l'ho spoilerato.
Non, spoilerato.
No, non l'ho spoilerato. Non l'ho spoilerato. Ha aperto una strada nuova, una strada di speranza. Non è cambiato niente, però ha aperto una reale... No, però cosa è cambiato poi nel dettaglio lo, ve
tutto.
Lo diciamo quando poi è operativo. Però ha cambiato una cosa che sta proprio alle fondamenta base ed è una cosa bellissima che, devo dire la verità, ha dato una luce diversa e devo dire che mia moglie l'aveva detto. Mia moglie ci aveva creduto prima ancora che il seme fosse... messo sotterrato.
Dobbiamo dire che quello che noi abbiamo detto nei podcast, in qualche podcast fa, che le sofferenze della vita sono molto più piccole rispetto al progetto grandissimo che il Signore ha su di noi.
Lo stiamo sperimentando.
L'abbiamo detto perché l'abbiamo visto negli altri, l'abbiamo visto un po' in noi, ma non nella baita, non è una speranza quella, non era un fatto. E invece lo stiamo sperimentando ed è una cosa di una felicità esagerata.
E poi condividiamo anche la cosa bella che, diciamo, recentemente...
Appena si concretizzerà e sarà ufficialissimo, adesso è ufficiale.
Ufficioso, si dice ufficioso. Adesso è ufficioso.
Non è più ufficioso.
È
però...
ufficioso, non è ufficiale.
Vabbè, quando sarà concretissimo e avremo una cosa pratica da dire, reale, concreta, e ve lo diremo. E cioè, faremo festa proprio.
Faremo festa. E ci sta da
noi
di...
già stiamo festeggiando da una settimana.
Ed è una cosa molto, molto, molto bella è che inspiegabilmente, no, non è la giusta, che non ce l'aspettavamo, inaspettatamente.
Proprio no.
Il nostro vescovo ci ha dimostrato un grande affetto in questo periodo qua e quindi siamo veramente molto grati, molto grati. Cioè, e va a braccetto a questa cosa che non vi abbiamo detto, che non vi possiamo dire, e siamo molto molto grati, molto molto felici, è una cosa molto molto bella. Quindi questo per dire che noi scherziamo, parliamo male dei preti e come deve fare tutto il resto.
Anche il vescovo parla male, in particolare dei preti.
Sì, infatti siamo trovati molto bene col vescovo perché abbiamo ridacchiato insieme su questo argomento, vabbè, a parte gli scherzi.
E ciao amici preti che ci ascoltate con pazienza.
Con tanta pazienza. Ma lo facciamo per santificarvi.
I preti e i laureati in lettere sono quelli che secondo me ci vogliono bene veramente perché ci ascoltano e continuano.
Quindi, amore gratuito amore. E poi si santificano ascoltando. Va bene, insomma, siamo contenti, la Chiesa è grande, il Signore è grandissimo e siamo felici. Noi ci rivediamo lunedì prossimo con un altro episodio del podcast e invece per iscriversi, per chi non avesse ancora così forestiero qui che non si è iscritto alla newsletter, si può iscrivere su 5p2p.it dove trovate anche tutti gli episodi passati del podcast e della newsletter, quindi anche tutti i pezzi del libro che abbiamo già condiviso. Per il resto non lo so, non so più che dire, passate un bellissimo, ridente e splendente di sole lunedì.
Dipende, se stai a Milano purtroppo non
quello
lo fa.
Quello non posso fare.
Ma noi in Basilicata invece passiamo lunedì ridente, pieno di sole.
Pieno di sole, non posso fare niente, che nessuno va... Il dottore non può detto che tu abiti a Milano. Vabbè. Ciao, ciao.
Ciao ragazzi, ciao.